Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Market Moves, il podcast di UBS Asset Management Italia che racconta di trend, aspettative e notizie che muovono i mercati. Io sono Teresa Gioffreda e in questo episodio parlerò di come si sono mossi i mercati nelle ultime settimane e dei temi principali che li hanno influenzati: inflazione Fed, Cina, criptovalute, petrolio. Concluderò infine con i principali punti emersi dalla riunione del COP27. Partiamo dall'inflazione e dalla Fed. I dati di inflazione Fed continuano a muovere i mercati. L'indice MSCI World in dollari aveva chiuso la settimana scorsa in territorio lievemente negativo. I settori difensivi come i consumi ciclici, sanitari e utilities avevano realizzato performance positive, mentre i consumi ciclici, energia e materiali avevano realizzato le perdite maggiori. In termini regionali, negli Stati Uniti, l'indice S&P 500 aveva terminato la settimana in leggero calo, il Nasdaq aveva sottoperformato, mentre il Dow Jones era rimasto pressoché invariato. Se nello scorso episodio ci eravamo lasciati con i mercati in salita grazie al dato di inflazione americana migliore delle attese, in quella da poco trascorsa diverse dichiarazioni di esponenti della Fed hanno continuato ad evidenziare che la politica monetaria continuerà ad essere fortemente restrittiva, probabilmente con rialzi dei tassi ancora nell'ordine dei 75 punti base alla prossima riunione, con tassi di interesse che dovrebbero raggiungere almeno il 5,25% e addirittura un picco al 7%. Non riteniamo che i tassi statunitensi si stiano dirigendo verso questo livello, ma è chiaro che la Fed continuerà a rialzare fino a quando sarà certa che l'inflazione abbia smesso di salire e non basterà un solo dato. Il ritmo dei rialzi però d'ora in avanti potrebbe rallentare, come emerso dalle minute della riunione della Fed, e probabilmente le dichiarazioni precedenti erano in parte volte ad aggirare un allentamento prematuro delle condizioni finanziarie. I primi effetti della politica monetaria restrittiva sull'economia si vedono soprattutto dal settore immobiliare, dove le vendite di case esistenti sono scese per il nono mese consecutivo in ottobre a causa del forte rialzo dei tassi sui mutui. Nel frattempo le azioni europee sono salite, andando quasi in territorio rialzista in base ad indicatori di analisi tecnica, poiché gli investitori hanno accolto positivamente le notizie di riaperture e sostegni dalla Cina, che potrebbero avere un'influenza positiva sulla crescita della regione e per la speranza che le banche centrali possano rallentare i loro rialzi dei tassi. A nostro avviso la politica monetaria rimarrà restrittiva nella zona euro, con un'inflazione che continua a registrare nuovi massimi. Col passare dei mesi vedremo però intensificarsi gli effetti della politica restrittiva e con le tensioni geopolitiche che restano elevate continuiamo a privilegiare un orientamento difensivo sugli investimenti azionari. A livello settoriale preferiamo i beni di consumo non ciclici e i sanitari e con un'inflazione ancora elevata continuiamo a preferire lo stile value a quello growth. Riteniamo che ci sia più valore nelle obbligazioni, in particolare nella parte breve della curva, e preferiamo obbligazioni di elevata qualità che offrono una maggiore protezione contro una crescita più debole. Passiamo alla Cina. Nello scorso episodio avevamo visto che dopo la conclusione del 20° congresso nazionale del partito in ottobre, la mancanza di una composizione più equilibrata del comitato permanente, le incertezze sulla crescita economica e i rischi geopolitici avevano pesato sui mercati, in particolare sul sentiment degli investitori stranieri. Da allora abbiamo assistito ad alcuni progressi positivi da parte del governo cinese e gli indici azionari hanno chiuso la terza settimana consecutiva in territorio positivo, anche se la volatilità rimane elevata poiché persistono rumor e speculazioni sulla politica zero Covid, sui rischi geopolitici e sulle questioni ideologiche. I mercati hanno reagito positivamente prima all'annuncio di allentamenti delle restrizioni legate al Covid e poi il 16 novembre anche alle misure a supporto del mercato immobiliare. In realtà, per quanto riguarda le politiche zero Covid, nonostante le 20 nuove misure annunciate, il messaggio più ampio è che non dovrebbe essere abolita in tempi brevi e rimarrà come linea guida generale, il che suggerisce che si potrebbe rapidamente tornare ad un approccio più rigido se la situazione dovesse richiederlo. Detto questo, gli annunci di abbreviare il periodo di quarantena per i viaggiatori in entrata e i contatti stretti, che partivano da un massimo di 17 più 7 giorni tra hotel e quarantena domestica e sono stati portati a 5 più 3 giorni, il concentrarsi sui contratti stretti piuttosto che sui contatti substretti e il migliorare l'infrastruttura medica, sono tutti elementi che sembrano suggerire un'apertura di una maggiore flessibilità e pragmaticità. Siamo però consapevoli che questo potrebbe essere un processo più lungo di quanto molti si aspettano. Per quanto riguarda il settore immobiliare, la People Bank of China e la China Banking and Insurance Regulatory Commission hanno annunciato congiuntamente 16 nuove misure a supporto. La relazione afferma che gli sviluppatori privati dovrebbero essere elevati allo stesso livello degli sviluppatori collegati allo Stato e che i prestiti dovrebbero essere forniti a livello di sviluppatore piuttosto che semplicemente a livello di progetto. Inoltre, le normative per le banche in materia di prestiti agli sviluppi immobiliari saranno allentate in modo intermittente, consentendo, in particolare, una violazione temporanea dell'esposizione delle banche al settore immobiliare ed esentando in modo intermittente le banche da potenziali crediti in sofferenza derivanti dai prestiti agli sviluppatori. Due delle banche politiche forniranno ulteriori linee di credito allo scopo di sostenere la consegna delle case e l'Associazione Nazionale degli Investitori Istituzionali dei Mercati Finanziari ha ampliato il programma di finanziamento obbligazionario locale di 250 miliardi di renminbi, includendo gli sviluppatori privati. Quest'ultimo approccio globale e centralizzato da parte del governo per sostenere il settore immobiliare in difficoltà è in netto contrasto con il sostegno frammentario delle politiche rilasciate dal governo negli ultimi mesi e sebbene l'efficacia di queste nuove misure sia ancora da vedere, riteniamo che si tratti di un punto di svolta importante, poiché implica che la crescita economica è tornata in primo piano, contrariamente a quanto gli investitori si aspettassero. Riteniamo che queste nuove manovre possano essere positive per il sentiment nel breve termine, in particolare per gli sviluppatori che sono ancora solventi e abbiamo già assistito ad un rimbalzo dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni. Guardando al futuro, la misura chiave per avere un'importante rivalutazione dell'intero settore è la ripresa delle vendite immobiliare, che è in gran parte una funzione dell'allentamento della politica Covid. Riteniamo che i recenti sviluppi relativi al Covid e al mercato immobiliare siano positivi a lungo termine. Pertanto, a margine, reputiamo che le prospettive per gli asset rischiosi cinesi siano più favorevoli rispetto alla fine di ottobre. Tuttavia, rimaniamo cauti di fronte ad una potenziale correzione, data la nostra aspettativa di una ripresa non lineare in Cina. Parliamo ora di criptovalute. Lo scorso venerdì 11 novembre la piattaforma di trading di valute digitali FTX ha presentato istanza di fallimento, con effetti a catena avvertiti in tutto l'ecosistema dei mercati degli asset digitali. Le piattaforme di trading di valute digitali sono siti nei quali è possibile scambiare le valute virtuali con le monete tradizionali. È possibile ad esempio trasformare i bitcoin in euro e viceversa, rendendo il denaro virtuale immediatamente spendibile, liquido e pronto per le transazioni. Lo sviluppo di queste piattaforme è stato in passato molto positivo per le criptovalute, poiché la conversione nelle monete tradizionali ha fatto sì che la gente comune iniziasse a percepirle come simili a uno strumento meno rischioso. I recenti sviluppi supportano invece la nostra visione di lunga data, secondo cui le criptovalute sono altamente rischiose, con potenziali corsi agli asset, limitata trasparenza e supervisione normativa. Inoltre, anche se il fallimento di FTX è stato guidato da fattori specifici all'azienda, questo evento sottolinea come aumenti la vulnerabilità e quali possono essere le minacce per le attività speculative in un contesto in cui la liquidità globale fornita dalle banche centrali diminuisce. Quali implicazioni vediamo da questo evento? Innanzitutto, riteniamo che quanto accaduto possa portare ad una rivalutazione delle piattaforme di trading, con particolare attenzione alle opzioni decentralizzate che potrebbero essere preferite a quelle centralizzate. La differenza tra una piattaforma centralizzata come FTX e una decentralizzata è chi ha in definitiva il controllo della risorsa digitale. Quando si utilizza una piattaforma centralizzata, la piattaforma è il proprietario finale e non il cliente, mentre con una borsa decentralizzata il cliente mantiene la piena proprietà delle proprie risorse tramite il controllo delle chiavi. Inoltre, la legislazione e la regolamentazione dovrebbero essere un tema per il 2023, poiché questa è una delle poche aree tematiche con un sostegno bipartisan nel congresso degli Stati Uniti. È normale che questo evento possa stimolare numerose rivendicazioni legali, ma i sistemi giuridici potrebbero trovarsi alle prese con nuovi concetti, molti dei quali sembreranno simili alla legge consolidata, ma molto probabilmente ci saranno nuove componenti, mai affrontate e senza una regolamentazione o una legislazione significativa a cui guardare, i tribunali potrebbero dover rispondere ad alcune domande spinose da soli. Dal punto di vista economico, è probabile probabile che le persone che perdono ricchezza risparmino di più e spendano di meno. Tuttavia, è probabile che l'effetto ricchezza si applichi solo alle persone che hanno trattato le criptovalute come se fosse un investimento, piuttosto che una forma di gioco d'azzardo. La Banca dei Regolamenti Internazionali ha recentemente analizzato chi ha acquistato criptovalute e quando. La loro analisi implica che dal 70 all'80% degli acquirenti di Bitcoin ha perso denaro dalla speculazione, ma l'analisi suggerisce anche che circa il 40% dei proprietari di criptovalute sono uomini di età inferiore ai 35 anni. E in generale questo gruppo di consumatori è meno importante per la spesa rispetto ai più anziani. Quindi l'impatto sul consumo complessivo dovrebbe essere limitato. Possiamo anche notare che le società di criptovalute sono molto inefficienti dal punto di vista energetico e il fallimento potrebbe avere effetti localizzati di riduzione della domanda di elettricità. E parlando di elettricità, passiamo ora al prossimo tema, il petrolio. Il petrolio ha registrato la seconda settimana consecutiva di perdite, poiché le preoccupazioni relative alle prospettive della domanda e ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed hanno pesato sui mercati. In particolare, il petrolio Brent ora è giù circa del 30% rispetto al picco raggiunto all'inizio dell'anno quando è scoppiata la guerra in Ucraina. All'inizio della settimana passata, l'OPEC aveva tagliato le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio nel 2022 per la quinta volta ad aprile e aveva ulteriormente tagliato la stima del prossimo anno. Tuttavia, riteniamo che nel prossimo anno il mercato petrolifero possa essere sostenuto sia da una riduzione della produzione sia da un aumento della domanda. L'OPEC Plus sta ridimensionando la produzione con esportazioni finora in calo di oltre 1 milione di barili al giorno a novembre rispetto ad ottobre. Dal lato della domanda, riteniamo possibile un passaggio dal gas al petrolio per generare elettricità quest'inverno, sia in Asia sia in Europa, poiché i prezzi elevati del gas e del carbone portano ad uno spostamento della domanda, anche se più debole a causa di una crescita economica più lenta. Inoltre, alcuni paesi dell'OCSE potrebbero dover acquistare petrolio per le riserve strategiche, ovvero alcuni stati membri dell'OCSE in Europa e in Asia potrebbero dover riempire i serbatoi nel 2023 per soddisfare l'obbligo di detenere scorte di petrolio di emergenza equivalenti almeno a 90 giorni di esportazioni nette. Il recente sostegno politico della Cina ha ridotto i rischi di crescita e con una fine permanente dei lockdown prevista tra il secondo e il terzo trimestre dell'anno prossimo, ci si può aspettare una forte crescita anno su anno della domanda di petrolio cinese dopo la base bassa di quest'anno. In linea con la preferenza per i titoli value, prediligiamo anche le azioni energetiche globali, poiché le valutazioni del settore sono scontate del 50% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Chiudiamo l'episodio di oggi con i punti principali della COP27. Dal 6 al 20 novembre si è tenuta in Egitto la 27esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022, conosciuta anche come COP27. Dopo l'approvazione del Patto per il Clima di Glasgow, la riunione di quest'anno si sarebbe dovuta svolgere sotto il segno dell'attuazione, ma nessuno aveva previsto che a partire dal 24 febbraio 2022, con l'invasione russa in Ucraina, la situazione geopolitica mondiale sarebbe stata completamente stravolta. Le immediate sanzioni decise dai paesi occidentali e la sospensione delle forniture di gas da parte di Gazprom a partire dal mese di luglio hanno portato i paesi europei e l'Italia in particolare a cercare fornitori alternativi, nonché alla riapertura di centrali a carbone, quindi in netto contrasto con l'impegno della riduzione delle fonti fossili, ma è stata anche l'occasione per incrementare l'installazione di fonti rinnovabili. La situazione internazionale si è ulteriormente complicata il 2 agosto con la visita a Taiwan di Nancy Pelosi, speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, in seguito alla quale la Cina ha sospeso i colloqui con gli Stati Uniti sul cambiamento climatico. In agosto, inoltre, le autorità russe hanno deciso di bruciare il gas naturale nella stazione di compressione di Portovaia, al confine con la Finlandia, scaricando in atmosfera grandi volumi di anidride carbonica, e il 24 settembre i sismologi danesi e svedesi hanno segnalato 2 forti esplosioni in mare nei pressi dell'isola danese di Bornholm, che nei giorni successivi sono stati attribuiti al sabotaggio dei gasdotti gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, che ha provocato il rilascio in atmosfera da 7,5 a 14 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Il 2022 è stato poi caratterizzato da forme climatiche estreme, come siccità, alluvioni, carestie e scioglimento dei ghiacci. In questo contesto, il vertice sul clima delle Nazioni Unite si è concluso senza importanti passi avanti sull'eliminazione graduale dei combustibili fossili rispetto a quanto già concordato alla riunione COP26 dello scorso anno, ma ha prodotto un impegno a creare un nuovo fondo per aiutare a pagare i danni legati al clima nelle nazioni più esposte. Frans Timmermans, alla guida delle iniziative climatiche della Commissione Europea, ha affermato che il mondo è in un decennio decisivo, aggiungendo che l'accordo COP27 non è stato un passo avanti sufficiente. L'accordo sulle perdite e i danni è un momento fondamentale nella politica climatica globale, un riconoscere che le nazioni più ricche sono responsabili nei confronti del mondo in via di sviluppo per i danni causati dall'aumento delle temperature. Ma il vertice litigioso che si è svolto sullo sfondo di una crisi energetica globale scatenata dall'invasione russa dell'Ucraina ha esposto linee di frattura su come il mondo dovrebbe navigare nella transizione dai combustibili fossili. Nonostante la mancanza di progressi significativi, continuiamo ad aspettarci che i governi e le aziende aumenteranno gli investimenti nella transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio. I governi hanno assunto forti impegni di capitale verso obiettivi sostenibili, tra cui il Repower EU da 300 miliardi di euro e l'Inflation Reduction Act statunitense da 370 miliardi di dollari. Tali iniziative dovrebbero anche essere rafforzate da una maggiore attenzione all'affidabilità dell'approvvigionamento energetico e alimentare a causa della guerra in Ucraina, che favorisce anche maggiori investimenti nell'energia verde generata a livello nazionale rispetto ai combustibili fossili scambiati a livello globale, nonché le tecniche per aumentare la produzione alimentare locale. Ci aspettiamo quindi continui progressi verso una transizione verde e manteniamo nel complesso un'opinione positiva sulle prospettive di lungo termine delle aziende che forniscono prodotti e servizi per affrontare le sfide ambientali e sociali. Tuttavia, con la probabile ulteriore volatilità, raccomandiamo un approccio diversificato agli investimenti sostenibili e di prestare attenzione a diversificare per settore, stile, asset class, analogamente a quanto facciamo in generale sugli investimenti. Riteniamo molto importante focalizzarsi non solo sulle aziende leader in base alle metriche di sostenibilità, ma anche su quelle in fase di miglioramento, poiché i progressi nei fattori ambientali e sociali e di governance dovrebbero tradursi in migliori performance finanziarie. È tutto per oggi. Prima di risentirci al prossimo episodio Market Moves, spero di vedervi tutti giovedì 1 dicembre in occasione del nostro evento di fine anno, Panorama 2023, con tanti ospiti interessanti. A presto!